Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Boreri. Dazi al 39% sono realtà da qualche ora. Cosa si può ancora fare? Oggi una riunione straordinaria del Consiglio federale. Intanto i partiti già dicono la loro. C'è chi chiede misure sul piano interno, chi ritorsioni, chi accordi con altri paesi, chi nuove trattative. E per il mondo economico l'unica cosa certa è questo punto, è che fare affari con gli Stati Uniti sarà molto molto più difficile. I preparativi sono in corso, concordato un vertice nei prossimi giorni tra Vladimir Putin e Donald Trump sulla guerra in Ucraina. Lo sport calcio, questa sera il Lugano in campo nell'andata dello spareggio rivincita contro gli sloveni dello Zeglie. Scesa la scure di Donald Trump, dunque entrati in vigore i dazi doganali al 39% per le merci svizzere importate negli Stati Uniti. È tempo di reazioni, ma anche di spiegazioni, quelle che il Consiglio federale è chiamato a dare al rientro da Washington della presidente Karine Keller-Sutter e del capo del Dipartimento dell'Economia Guy Parmelin. Il jet del governo è atterrato questa mattina a Berna Belpa. L'esecutivo ha annunciato una riunione straordinaria nel primo pomeriggio, cui seguiranno comunicazioni in merito. Allora, subito la linea a Palazzo Federale, dove trovo Giampaolo Driussi per le ultime.
Sì, buongiorno da Berna. Si parla di una comunicazione dopo le 15, dovrebbe trattarsi di una conferenza stampa. Sta di fatto che finora l'unica informazione proveniente dal Consiglio federale è quella appunto riguardante la seduta straordinaria, informazione peraltro pervenuta solo con un post sul social X. Il fallimento della missione svizzera non è in realtà dunque ancora stato ufficializzato da parte dell'esecutivo, a differenza di quanto era avvenuto la sera del 31 luglio con col post sempre su X di Karine Keller-Sutter, la quale, dopo aver telefonato Donald Trump, aveva comunicato di non essere riuscita a trovare un accordo. I nuovi dazi è un dato di fatto, sono entrati in vigore, per tutto il resto non c'è altro da fare che aspettare.
Sì, i punti da chiarire sono molti. Cosa ci si aspetta, Giampaolo, dal Consiglio federale?
Ma intanto che venga detto in cosa consisteva l'offerta più interessante per gli Stati Uniti, così era stata definita dal nostro governo, l'offerta portata in valigia da Keller-Sutter e Parmelin. I margini di manovra, si sa, erano pochi. Qualche media d'Oltralpe specula oggi sull'incontro avvenuto sempre a Washington fra i due consiglieri federali ed esponenti dell'imprenditoria svizzera, ipotizzando per esempio l'acquisto di gas naturale liquefatto tramite una società svizzera presente all'incontro, gas poi da rivendere ad altri paesi, anche perché noi non sapremo cosa farcene. Ma si specula anche sugli ormai famosi F-35, perché accanto a chi chiedeva e chiede di rescindere il contratto c'è pure chi pensa si possa accettarne il costo maggiorato scoperto ultimamente, rilanciando oltretutto con l'acquisto di qualche nuovo apparecchio. Tutte speculazioni, come detto, ma c'è ancora altro da capire. Intanto ancora come è andato l'incontro col ministro degli esteri statunitense Marco Rubio, se il dipartimento Cassis è in qualche modo stato coinvolto, e altri aspetti sulla strategia adottata.
L'imprevedibilità di Donald Trump potrebbe in teoria giocare ancora a favore, ci vorrebbe però un coniglio da estrarre dal cilindro a tempo già scaduto. Intanto ci sono da affrontare i nuovi dazi. Qui cosa ci si può aspettare dal governo?
Sì, l'economia torna a chiedere alleggerimenti per le aziende al fine di mantenere alta la loro competitività. Ci sono però evidentemente delle misure che in quest'ambito dovrebbero passare dal Parlamento, che può essere bypassato solo mediante il controverso strumento del diritto d'urgenza, e il Covid ha insegnato. Quasi certo è invece il ricorso all'indennità per lavoro ridotto, strumento che permette di tenere a casa i lavoratori senza licenziarli, già richiesto da alcune aziende ma prolungabile nelle scadenze. Qui l'esecutivo nei giorni scorsi ha appunto detto che è pronto a fare un passo in questa direzione. Non è infine da escludere la creazione di qualche nuovo gruppo di lavoro ad hoc, sia per l'elaborazione di nuove strategie politiche, sia per l'individuazione di provvedimenti, ulteriori provvedimenti di sostegno all'economia. A voi studio.
Giampaolo Driussi in collegamento in diretta da Berna. Noi approfondiremo le richieste del mondo economico più in là nel radiogiornale, perché prima abbiamo ancora la politica, visto che ovviamente le reazioni dei partiti non sono tardate ad arrivare. Allora sentiamo ancora da Berna Anna Riva.
Marcel Dettling, presidente dell'UDC, esordisce con una raccomandazione nei confronti del Consiglio federale. Consiglio al governo, ed è urgente farlo, di continuare comunque a negoziare con gli Stati Uniti. A livello interno, invece, deve occuparsi di come sgravare gli imprenditori, come ridurre finalmente i costi dell'energia. Tutte tematiche che possiamo e soprattutto dobbiamo affrontare indipendentemente dalle trattative con Washington. Secondo Damien Cottier, capogruppo del PLR alle Camere federali, il governo deve invece puntare ora soprattutto sulle relazioni commerciali con altri stati. È necessario negoziare nuovi accordi di libero scambio con altri partner. Il Consiglio federale lo sta facendo, da oggi in avanti deve farlo ancora con più decisione. Anche per il neocastellano, infine, le aziende svizzere vanno sgravate. Di tutt'altro parere Samuel Bondaon, co-capogruppo del PS. A corto termine dobbiamo fare il possibile per tutelare chi è colpito da questi dazi, in particolare assicurare i posti di lavoro. Questo annuncio mostra una volta di più quanto sia pericolosa una strategia di politica estera votata all'isolazionismo. La Svizzera non può agire da sola. La sinistra vuole quindi che, di fronte all'inaffidabilità di Washington, si avanzi sul fronte europeo, sul fronte dei nuovi accordi con Bruxelles. Infine, da parte sua, Philippe Mathias Bregui, presidente del centro, sui social media chiede, tra le altre cose, non solo di valutare una denuncia presso l'Organizzazione Mondiale del Commercio, ma anche di prendere in considerazione eventuali contromisure. Dove possibile, scrive, la Svizzera deve imporre dazi più alti alle importazioni statunitensi.
Ora le reazioni del mondo economico. Ha trovato parole chiare sulle conseguenze dell'entrata in vigore dei dazi Swiss Metal, associazione del settore metalmeccanico ed elettronico, che chiede, a sostegno dell'economia d'esportazione, l'adozione di una serie di misure per permettere all'industria tecnologica di sopravvivere. Manuele Ferrari.
Niente giri di parole, il direttore di Swiss MEM, Stefan Brubacher, va dritto al punto.
39% il peggior scenario che è possibile.
A queste condizioni le piccole e medie imprese, continua Brubacher, non potranno più esportare negli Stati Uniti. Parliamo di una perdita di circa il 15% dell'export elvetico, e il perché è presto spiegato.
In Europa i dazi sono al 15%, con questa differenza tra 39 e 15% sia i concorrenti tedeschi e italiani esportano dall'Italia, sia che le nostre ditte devono trasferire la fabbricazione in questi altri paesi. Vuole dire nient'altro che migliaia di posti di lavori in Svizzera sono in pericolo.
Per il direttore di Swiss MEM è importante che la popolazione svizzera capisca l'importanza dell'industria tecnologica per il benessere elvetico. Se questo settore va male, di riflesso anche gli altri soffriranno.
Siamo tutti messi in pericolo.
Da qui la necessità di intervenire. Diverse le rivendicazioni concrete di Swiss MEM, come l'estensione a 24 mesi dell'indennità per il lavoro ridotto per evitare licenziamenti, adeguare la legge sul materiale bellico in modo da poter riprendere le esportazioni di armamenti verso paesi partner, rafforzando così la fiducia nei confronti della Svizzera, oppure la ricerca di alternative agli Stati Uniti.
Poi dobbiamo aprire nuovi mercati o migliorare esistenti contratti di commercio internazionale, sia col Mercosur sia con la Cina, e lì non c'è più posto per la sinistra o gli ONG di lanciare un referendum.
Senza dimenticare naturalmente l'Europa, per Brubacher è indispensabile raggiungere un accordo sui cosiddetti bilaterali 3, e anche per le critiche emerse negli scorsi giorni nei confronti dell'uno o dell'altro settore, accusati di essere la causa dei dazi elevati imposti alla Svizzera, il direttore di Swiss MEM trova chiare parole.
Adesso criticare uno o l'altro settore è la cosa più stupida che un paese sotto attacco può fare.
La ricetta è semplice.
Battiamoci affinché noi possiamo continuare di avere dei posti di lavoro in Svizzera.
Anche perché quello che Donald Trump dice oggi, conclude Stefan Brubacher, domani non può valere più. oggi la Svizzera non ha un accordo, forse domani questo ci sarà.
Ora la disoccupazione in Svizzera, che è rimasta stabile nel mese di luglio al 2,7%, ma il pensiero delle aziende è già rivolto al futuro, quando i dazi del 39% cominceranno a fare sentire il loro effetto. Sentiamo Marzio Minoli.
Il mese di luglio non ha dunque riservato sorprese, quindi disoccupazione stabile al 2,7%, nonostante sia il mese nel quale molti studenti e apprendisti terminano i loro studi e non sono ancora nel mondo del lavoro. In Ticino vi è stato un leggero aumento di 0,1 punti percentuali, arrivando al 2,5%, mentre nei grigioni situazione invariata al 1,1% di disoccupati. Ora però lo scenario cambia. Quali ripercussioni ci saranno sul mondo del lavoro dopo l'introduzione dei dazi da parte di Donald Trump? Sentiamo Jérôme Cossandet, responsabile della direzione del lavoro della SECO.
In der sehr kurzen Frist erwarte ich nicht eine massive Zunahme der Kurzarbeit.
Non mi aspetto un aumento massiccio del lavoro a tempo ridotto nel medio termine. Questo dipende naturalmente anche dai negoziati in corso. Questi dazi doganali possono essere ridotti? Come? Quale sarà il differenziale con l'Europa, con il Regno Unito, con il Giappone? Questo naturalmente avrà un ruolo nel medio termine per l'andamento della disoccupazione.
In der mittleren Frist eine Rolle spielen für die Arbeitslosenentwicklung.
Cossandet sottolinea comunque che, stando all'ordine esecutivo di Donald Trump del 31 luglio, le merci già inviate e che arriveranno negli Stati Uniti prima del 5 ottobre non saranno toccate dai dazi. Quindi i prezzi per i clienti finali rimarranno stabili, dando qualche mese di tempo alle aziende per trovare eventuali accordi con i clienti, se le cose non dovessero cambiare. Nel breve termine, la SECO vede un aumento della disoccupazione fino al 2,9%. Cossandet sottolinea che, in caso di peggioramento della situazione, la soluzione del lavoro ridotto comunque aiuterà a mantenere buona parte del potere d'acquisto dei lavoratori, evitando ulteriori ricadute sull'economia svizzera.
Gli aumenti richiesti sono stati rispediti alla mittente. Potremmo riassumere così l'esito delle discussioni tra Mister Prezzi e la Posta sugli aumenti delle tariffe richiesti per l'anno prossimo. Per il sorvegliante dei prezzi solo una parte degli aumenti sono giustificati. Johnny Canonica.
Per il 2026 la Posta intendeva aumentare le tariffe degli invii di lettere e pacchi per un ammontare di 71 milioni di franchi, questo a causa della difficile situazione finanziaria del servizio universale. Dopo aver analizzato i conti dell'azienda e dopo negoziati definiti intensi, Mister Prezzi e Posta hanno raggiunto un accordo amichevole affinché la maggior parte dei rincari previsti non venga applicata. Concretamente, i prezzi delle lettere inviate come Posta A e B e dei pacchi Priority non subiranno aumenti. Altri invii invece aumenteranno per un massimo di 21 milioni, per esempio quelli di pacchi Economy per un massimo di 2 kg, il cui costo passerà dagli attuali 8,50 franchi a 9. Gli aumenti delle tariffe dovranno tuttavia essere compensati a vantaggio della clientela, in modo che il loro effetto sia neutro dal punto di vista dei ricavi.
Ora all'estero ci sarà davvero un incontro tra il presidente Vladimir Putin e l'omologo Donald Trump, e questo in tempi molto brevi. Dopo Washington, anche Mosca questa mattina lo ha annunciato. Domani sarebbe scaduto l'ultimato che il presidente statunitense aveva lanciato nei confronti della Russia, che da 3,5 anni continua a bombardare le città ucraine. Sentiamo da Mosca Alberto Zanconato.
Il Cremlino conferma un incontro tra Putin e Trump che dovrebbe tenersi la prossima settimana, ma non un vertice a tre che coinvolga il presidente ucraino Zelensky, auspicato dalla Casa Bianca. Il consigliere del presidente russo per la politica estera, Yuri Ushakov, ha così riferito i risultati delle 3 ore di faccia a faccia ieri al Cremlino tra Putin e l'inviato americano Steve Witkoff. Nessun cenno a possibili sanzioni americane alla Russia alla scadenza dell'ultimatum posto per domani da Trump per mettere fine ai combattimenti in Ucraina. Ushakov si è limitato a dire che Putin e Witkoff hanno discusso del conflitto in modo pragmatico e costruttivo, scambiandosi opinioni su come continuare il lavoro per trovare una soluzione, ma su un possibile vertice a tre con Zelensky. Il consigliere russo, che era presente all'incontro, ha detto che Witkoff l'ha solo menzionato come possibilità e Putin l'ha lasciata cadere senza alcun commento. Russi e americani, ha aggiunto Ushakov, hanno invece già deciso la sede per il vertice Putin-Trump dei prossimi giorni, anche se la renderanno noto in seguito. Mosca, ha detto ancora il consigliere di Putin, sta informando i suoi alleati sulle conclusioni raggiunte, come ha fatto ieri Trump con Zelensky e alcuni leader europei. La borsa di Mosca ha festeggiato la notizia con guadagni oltre il 5%.
E ora andiamo a Locarno alla 78esima edizione del Film Festival, iniziato ufficialmente ieri sera in Piazza Grande. È stato anche il debutto del nuovo schermo e le polemiche attorno a questa nuova struttura non si sono spente. Umberto Gatti.
La macchina del Pardo a Locarno è ripartita in grande stile. Ieri, nonostante le previsioni minacciassero un temporale durante la proiezione di Piazza Grande, gli oltre 4.000 presenti non si sono fatti spaventare e si sono potuti godere una bella serata rimasta alla fine asciutta. Come è iniziata questa edizione? Rafael Brunschwig, presidente della direzione del Locarno Film Festival.
Molto bene, direi. Dopo è chiaro, quando si vive un evento dall'interno si vedono mille due dettagli da affinare. Questo sarà un po' il lavoro di queste prossime ore con tutta la squadra, però in generale è andata molto bene. Abbiamo avuto un pubblico comunque molto generoso, una piazza comunque molto ben frequentata e soprattutto è stata un'apertura, penso, molto emozionante, sì per i film ma anche per i discorsi che hanno preceduto la prima visione.
Riferimento in particolare al discorso appello di Jonah Nazzaro sulla situazione che vive la popolazione di Gaza e che è stato letto ieri sera in apertura. Ieri però si è tornato a parlare anche dello schermo, perché durante la proiezione, anche a causa del vento, la struttura che lo sostiene è risultata particolarmente evidente, quasi da disturbare la proiezione. Polemica poi continuata anche oggi sui social media. Sentiamo ancora Rafael Brunschwig.
È una questione legata al vento, era così anche in passato, adesso è difficile dire se era di più o di meno del passato. Chiaro è, e questo l'abbiamo visto in questi giorni, che essendo il tema sulla bocca di tutti, abbiamo ricevuto diverse mail anche di persone che dicono: ma cavoli, ma perché avete rimpicciolito lo schermo? Dico no, quindi diciamo che evidentemente lo schermo gode di attenzioni particolari al momento, per cui fa parte un po' di questa coda lunga di questo dibattito estivo. Indubbiamente questa soluzione di quest'anno è una soluzione sulla quale si dovrà discutere, ecco, come abbiamo detto.
Sostengono la stessa squadra ma litigano tra loro, stiamo parlando delle tifoserie del Servette. Due gruppi si sono scontrati sabato scorso e quello precedente ai margini di due partite. Il club calcistico ora ha deciso diverse misure per arginare queste violenze. Lucia Mottini.
Controlli rinforzati all'entrata, separazione dei due gruppi di ultra all'interno dello stadio, annullamento fino a nuovo avviso dei treni speciali in caso di trasferta. Sono le misure annunciate dal Football Club Servette e messe alla prova già stasera in occasione di una partita di Europa League a Ginevra. Gli scontri però finora si sono svolti all'esterno dello stadio. La scintilla che ha fatto esplodere le tensioni il 26 luglio è stata la decisione del fan club più anziano, l'SG, di escludere l'LPM dalla curva nord e dai treni speciali per le trasferte. La rissa è scoppiata quando il secondo gruppo ha voluto comunque prendere il treno. La seconda rissa, che sabato ha coinvolto un centinaio di giovani in piena città, si è svolta un'ora dopo il match. Ma come spiegare una simile violenza tra tifosi della stessa squadra?
Nel milieu ultra, on a quand même des logiques.
Fa parte delle logiche dei gruppi ultra, ha spiegato alla RTS il sociologo Jérôme Bertou, vicepresidente dell'Osservatorio degli Sport Popolari. C'è una competizione all'interno della competizione. Il gruppo è molto importante, con delle logiche di solidarietà, difesa del territorio e di zona che sono molto mascoline.
Défense de territoire, de zone, qui sont très fortes, qui sont très masculines, il faut pas oublier de le mentionner.
Il Servette ora condanna l'accaduto e si dice costernato per questa violenza contraria ai valori sportivi e che sciocca l'immensa maggioranza dei tifosi. Ma secondo Jérôme Bertou le misure punitive da sole non bastano.
Au foot, quand on parle du public, on évoque toujours le 12e.
Si parla di dodicesimo uomo per indicare i tifosi, ma quando è che si parla delle donne, delle famiglie, dei bambini e dello spazio che si vuole dedicare loro nello stadio?
E
cita a esempio il tifo degli europei femminili. Intanto sta sera il comportamento delle due tifoserie ultra sarà sicuramente sotto stretta osservazione.
Ed è tutto per il Radio Giornale, ora c'è lo sport. Buon ascolto e buon pomeriggio.